Marco capitolo 4, dal versetto 21 al versetto 34. Poi diceva ancora: si prende forse la lampada per metterla sotto il vaso o sotto il letto? Non la si prende invece per metterla sul candeliere? Poiché non vi è nulla che sia nascosto se non per essere manifestato, e nulla è stato tenuto segreto se non per essere messo in luce. Se uno ha orecchi per udire, oda. Diceva loro ancora: badate a ciò che udite. Con la misura con la quale misurate sarete misurati pure voi, e a voi sarà dato anche di più, poiché a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Diceva ancora: il regno di Dio è come un uomo che getti il seme nel terreno, e dorma e si alzi, la notte e il giorno. Il seme intanto germoglia e cresce senza che egli sappia come. La terra da se stessa dà il suo frutto, prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato. Quando il frutto è maturo, subito il mietitore vi mette la falce, perché l'ora della mietitura è venuta. Diceva ancora: a che paragoneremo il regno di Dio? O con quale parabola lo rappresenteremo? Esso è simile a un granello di senape, il quale, quando lo si è seminato in terra, è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra, ma quando è seminato, cresce e diventa più grande di tutti i legumi, e fa dei rami tanto grandi che all'ombra loro possono riposarsi gli uccelli del cielo. Con molte parabole di questo genere esponeva loro la parola, secondo quello che potevano intendere. Non parlava loro senza parabole, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.
Cari fratelli, carissime sorelle, quello che Gesù dice è spesso un modo estremamente puntuale per raccontare, per spiegare cos'è il regno di Dio. E le sue parabole, quello che Gesù racconta, sono in qualche modo come i missili intelligenti che vengono mandati con estrema precisione per far esplodere le situazioni di dubbio, di incredulità, di incertezza. E quello che Gesù dice ha la stessa precisione, è altresì attento, come un missile intelligente che colpisce il bersaglio, e colpendo quel bersaglio mette a nudo le tenebre, il dubbio, l'incredulità che c'è nel cuore degli individui. E quello che Gesù dice è un po' diverso da come lo diciamo noi, perché il Signore Gesù, come abbiamo visto nel Vangelo di Marco che abbiamo letto, ha una predilizione, a lui piace raccontare storie. E le storie che Gesù racconta sono storie coinvolgenti, non sono storie che annoiano, sono un'esperienza realmente forte per gli ascoltatori. E quello che Gesù fa con le parabole è proprio quello di spiegare cosa è, com'è il regno di Dio. Fatemi subito dire due cose sul regno di Dio. La prima cosa è che il cristianesimo non riguarda la tua salvezza. Il cristianesimo non è concentrato sulla tua salvezza, sull'andare in cielo. Sì, questa è una conseguenza, questo è un effetto secondario. La fede cristiana, la fede in Gesù Cristo è interessata soprattutto a questo, al regno di Dio, al governo di Dio, a Gesù che governa, che ha autorità, a Lui che è il Signore dell'universo, a Lui che esercita influenza in ogni ambito della sua creazione, in ogni sfera della vita. Questo è il cristianesimo. Poi di conseguenza è un byproduct, è un prodotto secondario che verrà quello che tu possa anche godere dell'eternità con Gesù. Ma il regno di Dio non è sulla tua salvezza. Il regno di Dio è centrato sull'autorità, sul governo, sul potere straordinario di Gesù Cristo. E l'altra cosa che volevo dire come introduzione è che se esiste un regno, esiste anche un re. E quando noi andiamo davanti a un re, non andiamo davanti a un re tanto per chiedere i nostri bisogni soddisfatti in modo pragmatico. Quando io vado davanti a un'autorità, a una somma autorità, io vado davanti a una somma autorità non tanto perché lui può piacermi o meno, o può darmi delle soddisfazioni o meno, no, no, io vado davanti a una somma autorità perché devo, perché lui è il re, perché lui è l'autorità, perché non ci possono essere alternative. E quello che Gesù vuole insegnare con le parabole che racconta in questo brano è proprio questo, che il suo messaggio è sul regno di Dio, sul governo di Dio, sull'autorità di Dio che si esercita in ogni sfera della vita, e che lui è al centro di questo regno. E che se tu non ti connetti in qualche modo con il cuore di questo regno, sperimenterai la disintegrazione. Non scoprirai il senso della tua vita, il significato, non potrai soddisfare i bisogni fondamentali della tua anima. Tre cose ci dice questo brano sulla presenza del regno di Dio. Tre cose molto chiare. La prima cosa che ci dice è che questo il regno di Dio che Gesù ha annunciato e annuncia è luminoso. È la prima parte del brano che abbiamo letto. Il regno di Dio è luminoso. Il secondo punto che ci dice questo brano è che il regno di Dio non solo è luminoso, brillante, maestoso, abbagliante, no, il secondo punto è che il regno di Dio è dinamico, vivente. E il terzo punto che ci dice questo brano è che il regno di Dio è globale. Tre cose molto semplici. Il regno di Dio com'è? È luminoso. Il regno di Dio non è solo luminoso, abbagliante, il regno di Dio è anche dinamico, vivo. E il terzo punto è che questo regno di Dio è globale, maestoso, e nessuno lo può contenere. Guardate com'è. La prima cosa che Gesù dice, il regno di Dio è luminoso. Versetto 21. Poi diceva ancora, si prende forse una lampada per metterla sotto il vaso, sotto il letto? No, non la si prende invece per metterla sul candeliere? Perché? Perché non vi è nulla che vi sia nascosto se non per essere manifestato, e nulla è stato mantenuto in segreto se non per essere messo in luce. Quello che Gesù dice, carissimi fratelli, è che qualunque cosa è nascosta oggi, arriverà un giorno dove qualunque segreto, in qualche modo, sarà manifestato, sarà messo alla luce. Allora, quindi Gesù ci dice, state attenti, state estremamente attenti, udite con attenzione il messaggio del Vangelo, orecchie per udire quello che Gesù vuole dire. Se tu accogli il Vangelo di Gesù Cristo immediatamente, non fra un po', se tu accogli il Vangelo del Signore Gesù in profondità, non superficialmente, se tu accogli il Vangelo del Signore in modo esclusivo, non facendolo concorrere con altre cose, se tu fai questo, allora scoprirai il vero significato del Regno di Dio e avrai un ruolo in questo progetto maestoso che il Signore annuncia. Che orecchie per udire oda! È una sfida anche per noi. È una sfida anche per noi. Nessuno è senza speranza. Nessuno è fuori da questa possibilità di essere coinvolto in questo progetto grandioso che è il regno di Dio. E poi dice un'affermazione forte che racchiude un principio di come si può essere luminosi. Cosa significa che il regno di Dio è una presenza luminosa, abbagliante, nella nostra vita? Versetto 24. Versetto 20, 24 e 25. Badate a ciò che ascoltate. Con la misura nella quale misurate, sarà misurato anche a voi. E vi sarà dato anche di più. Poiché a chi ha sarà dato, e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Carissimi fratelli, questa sembra un'affermazione, come dire, se voi andate a leggere gli studi sulla globalizzazione. Gli studi sulla globalizzazione dicono esattamente questo, che la globalizzazione è un processo che sta facendo diventare ricchi chi è già ricco e sta impoverendo chi è già molto povero. Per cui nella distribuzione del nostro mondo, della ricchezza del nostro mondo, in modo strano, sembra che si stia situando, collocando si stia applicando un principio di questo tipo. I ricchi stanno diventando più ricchi e i poveri stanno diventando sempre più poveri. Ma quello che Gesù dice qui, quello che Gesù dice va al di là di un'affermazione relativa alla globalizzazione. Quello che Gesù dice qua è che il principio straordinario del regno di Dio è proprio questo. C'è un principio straordinario, e il principio straordinario si fonda sulla grazia abbondante di Dio. E questa grazia abbondante di Dio tu la puoi conquistare, tu non la puoi acquisire o conquistare, tu la puoi soltanto riconoscere e ricevere ed accogliere. E quando l'accogli, questa grazia diventa ancora più abbondante, diventa ancora più sproporzionata. Questo è il principio. È un principio straordinario. A chi ha, sarà dato. A chi non ha, sarà tolto anche quello con altri, anche quello che ha. Significa che la pienezza della vita, il significato della vita, lo scopo della tua vita, tu lo puoi individuare, scoprire, vivere, se e solo se Gesù Cristo è il Signore della tua vita, se Lui governa la tua esistenza. Significa che per vivere in modo pieno, significa che per vivere in modo abbondante abbiamo bisogno di Gesù Cristo. Senza Gesù Cristo è impossibile qualunque vita significativa, qualunque vita rilevante, qualunque vita piena. Senza Gesù Cristo tutto è impossibile in questo. La pienezza della vita si ha soltanto in Lui. Solo Lui è l'humus che permette alla tua vita di fiorire, di ottenere, di scoprire la pienezza, lo scopo per cui tu sei stato fatto. Perché Lui è il tuo creatore. Qualunque altra filosofia, con qualunque altra fede, ti manipola e ti opprime. Solo Gesù ti regala l'abbondanza della vita, la pienezza della vita. E questo principio, carissimi fratelli, questo principio è il principio della grazia. È Lui che ci dà grazia su grazia. È Lui che ci dà perdono su perdono. È Lui che non è tirchio nella compassione, ma anzi ci dà più di quanto ci meritiamo. È Lui che ci perdona in modo incontrollabile. È Lui che ci dà non solo la saggezza quanto gliela chiediamo, ma ci dà anche la ricchezza e la lunghezza dei giorni, come con Salomone. È Lui che ci dà una vita piena. È Lui che non solo ci dà il perdono dai nostri peccati, ma ci dà anche la pienezza dello Spirito. A chi ha sarà dato. E sarà dato ancora di più. Però c'è un principio che vale per noi oggi. Il principio che vale per noi oggi è un principio molto, molto forte. Significa, ad esempio, che se tu hai conosciuto il Signore Gesù, questa conoscenza non serve a nulla se tu non la manifesti agli altri. Se tu hai conosciuto il Signore Gesù, se tu hai conosciuto il Vangelo, e se questa conoscenza la tieni per te, questa conoscenza, prima o poi, imploderà, non servirà a nulla, ti farà del male. Tu devi manifestarla. A chi ha sarà dato, perché dà, perché è generoso. Non puoi mantenere le benedizioni che hai soltanto per te, per il tuo orticello. Devi essere contagioso nella tua vita con il Signore Gesù. Ma non solo. Significa anche che il principio straordinario che Gesù ci dice è questo: se vuoi scoprire la pienezza della tua vita, devi svuotare te stesso. A chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto. Se vuoi essere ricco, devi essere molto più generoso, devi donare il più possibile. Se vuoi realizzarti, devi pensare soprattutto non al tuo benessere, ma al benessere degli altri. Se vuoi diventare una persona di un certo status, devi essere nessuno. Se vuoi essere al top, devi vivere down. Se vuoi essere più grande, devi essere il più piccolo. A chi ha sarà dato, e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Se vuoi più tempo per te, devi donare più tempo agli altri. Se vuoi il tuo bene, devi pensare prima di tutto al benessere degli altri. Questo è unico del cristianesimo, fratelli. Perché la via per andare su è la via, è la via che prima va giù. E non ci sono alternative. Non ci sono alternative. La via per andare su passa dalla croce.
C'è un autore che a me piace molto, Lewis, nell'ultima pagina di un suo libro. Lui dice questo. Ci deve essere una rinuncia reale al proprio io. Devi gettare via il tuo io, per così dire, devi buttarlo via alla cieca. Perché solo Gesù Cristo ci darà la vera personalità. Ma noi non dobbiamo andare a Lui con questo fine. Finché ciò che ci preme è la nostra personalità, non andiamo affatto a Lui. Meglio non andarci. Il primo passo è tentare di dimenticare completamente se stessi. Il nostro io nuovo e vero, non verrà fin tanto lo vogliamo conquistare. Anzi, tu scoprirai te stesso soltanto quando cercherai Lui. Sembra una stranezza? E lo stesso principio, dice Lewis, vale per le cose più banali. Anche nella vita non faremo mai una buona impressione fino a quando vorremmo fare una buona impressione. Non faremo mai un'impressione buona fino a quando continueremo a preoccuparci dell'impressione che faremo negli altri, anche nell'arte. Chi vuole vivere nell'originalità non deve preoccuparsi se è in questa direzione o no. Questo principio vale tutta la vita, anche la fede. Rinuncia a te stesso e troverai il tuo vero io. Prendi la tua vita, anzi perdila e la salverai. Sottomettiti alla morte ogni giorno, alle ambizioni tue, ai tuoi desideri, alla morte di tutto il tuo corpo. Sottomettiti con ogni fibra del tuo essere e troverai la vita eterna. Non trattenere nulla, perché quello che tieni per te lo perderai, quello che doni lo acquisterai, lo vincerai. Soltanto ciò che donerai sarà realmente tuo. Soltanto ciò che doni è realmente tuo. Soltanto ciò che in te è morto può risorgere. Soltanto ciò che tu perdi puoi ritrovare. Cerca te stesso e troverai solo odio e solitudine e disperazione e rabbia e disfacimento. Ma cerca Cristo e troverai con Lui tutto il resto che nessun'altra cosa può darti. La via per andare su è umiliarsi e andare giù. Questo è il principio del regno di Dio. E se tu vivi questo principio, la tua vita sarà luminosa, perché quella lampada non sarà più nascosta sotto il letto o sotto il tavolo, ma diventerà contagiosa, farà luce per gli altri. Il primo principio del regno di Dio è questo, che questa lampada deve stare su, e per stare su però tu devi andare giù. È la parola di Dio che ci dice questo. Nessuna irreligione, nessuna ipocrisia, nessuna cosa può minacciarlo. Non nascondere la lampada, lascia brillare la luce dell'Evangelo, fai in modo che il Vangelo brilli nella tua vita, sia luminoso, metti la lampada visibile nella tua vita. Fai che la lampada del Vangelo influenzi le tue relazioni, la tua famiglia, il tuo lavoro, il tuo tempo libero, come tu spendi i soldi, il tuo consumo, i tuoi hobby, i tuoi divertimenti. Fai che ogni cosa della tua vita sia un'indicazione chiara, definita, luminosa, brillante di cos'è il regno di Dio. La lampada deve illuminare. Questo è il principio, svela i segreti del Vangelo del Regno. Secondo principio che ci dice questo brano è che questo regno, il regno di Dio, è un regno dinamico. Vuol dire che le parole che il Signore ci dà non sono tanto dei buoni consigli, non sono soltanto qualcosa che ci consola, no, ma il regno di Dio parla realmente di un seme che ha un potere straordinario. Leggete con me. Versetto 26. Diceva ancora:
il regno di Dio è come un uomo che getti il seme nella terra e dorma e si alzi, e la notte e il giorno, e il seme intanto cosa fa? Germoglia e cresce senza che egli sappia come. La terra egli stessa dà il suo frutto, prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato. Carissimi fratelli, il regno di Dio si espande, il Vangelo si espande, e questo non è dovuto alla nostra bravura, e questo non è dovuto alle nostre competenze. Il regno di Dio continua a crescere non perché noi ci meritiamo qualcosa, non perché è il frutto del nostro esercizio, della nostra responsabilità, della nostra azione. No, ma c'è qualcosa di straordinario nella parola del Vangelo. C'è qualcosa di straordinario, di incontrollabile. E il fatto è proprio questo, è che questo seme, che è il seme del Vangelo, ha forza in sé. Tutte le altre cose hanno una forza che viene da fuori. Tutto il resto ha una forza che gli viene attribuita dal contesto, dalle situazioni. Non è così col Vangelo. Perché il Vangelo non ha potenza, il Vangelo è la potenza. Il Vangelo è la potenza, e come potente fa delle cose straordinarie. Versetto 25. Tu puoi dormire, tu puoi essere un bravo giardiniere o un cattivo giardiniere. Tu puoi essere, come dire, un humus, un terreno di un qualche tipo piuttosto che di qualche altro tipo. Importa fino a un certo punto. Perché la cosa straordinaria è che la crescita del Vangelo è in qualche modo automatica. Ed è automaton il termine che ho utilizzato qui. Il Vangelo cresce. Il Vangelo cresce indipendentemente dai nostri sforzi. Anche nella disperazione più completa. Anche nelle situazioni più tenebrose. Anche in quelle circostanze in cui nulla può sembrare dare una speranza. Ma c'è una crescita, c'è la promessa che il Vangelo riuscirà, raggiungerà i suoi obiettivi. Il Vangelo cresce e non dipende da me, non dipende da te. Nessuno di noi è indispensabile. Il Vangelo ha forza in sé. Due secoli fa, un secolo e mezzo fa, molti missionari in Africa, ho letto l'altro giorno delle lettere di questi missionari, e spesso loro scrivevano un capitolo molto tenebroso della loro missione usavano affermazioni di questo tipo: vivere il Vangelo in Africa, annunciare il Vangelo in Africa, è come tentare di dare il seme al granito, al marmo. Usavano questa affermazione per dire, no, la durezza, l'impossibilità di questo compito, la difficoltà di una cosa del genere. Però, carissimi fratelli, io voglio dirvi oggi che un secolo e mezzo dopo, il popolo in Africa, ci sono più credenti che in Europa e in America messi assieme. Ci sono più credenti che l'Europa e l'America messi assieme. E questo non perché i missionari erano bravi, non perché annunciavano il Vangelo con metodi efficaci, ma perché il Vangelo ha potenza in sé. Perché il seme del Vangelo è esplosivo. La sua crescita è incontrollabile. Non c'è nessun marmo che può trattenerlo dalla crescita. Capite? Dove è piantato, dove c'è il seme del Vangelo, siamo sicuri che il Vangelo produrrà i suoi frutti. Non sono importanti nelle chiese, negli individui, nelle missioni, nelle denominazioni, no. Il seme cresce, indipendentemente se tu dormi o sei sveglio. E la parola del Signore Gesù, che è dinamica, che è vivente, che è reale, questa parola merita la tua attenzione questa mattina, come merita la mia. E carissimi fratelli, noi possiamo far parte questa mattina di questo regno straordinario del Signore Gesù, non arruolandoci a un esercito, ma ascoltando le parole del Signore Gesù. E quando il Signore Gesù semina il suo seme nella nostra vita, qualcosa di straordinario accade.
il nostro discepolato, la nostra vita cambia, e questa crescita continua, a volte invisibile, ma che è presente, è il segno forte, chiaro, inequivocabile che il seme del Vangelo è piantato, perché lui è sovrano nella crescita, perché è lui che controlla ogni cosa, perché lui è il Signore dell'universo, è lui che perdona chi vuole, è lui che converte chi vuole, è lui che tiene sotto controllo ogni millimetro quadrato dell'universo. E il terzo punto, fratelli, questa mattina, terzo punto questa mattina è che questo, il regno di Dio non solo è luminoso, non solo è dinamico perché il seme ha potenza in sé, ma il regno di Dio è globale. Significa che la sua crescita è incontrollabile, che la sua influenza è inarrestabile. E quello che il Signore Gesù dice è questo. Diceva ancora, versetto 30, a che cosa paragoneremo il regno di Dio? Con quale parabola lo rappresenteremo? E poi dice, esso è simile a un granello di senape, il quale, quanto lo si è seminato in terra, il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra, ma quanto è seminato cresce questo seme e diventa il più grande di tutti i legumi e fa dei rami tanto grandi che all'ombra loro possono ripararsi gli uccelli del cielo. Questo è il regno di Dio. Ora, è chiaro, fratelli, che bisogna leggere la Bibbia con buon senso. E quando il Signore Gesù dice, parla del granel di senape, lui sta usando un modo di dire che si usava nella Palestina del primo secolo. E usa quel modo di dire per raccontare, per spiegare questa dinamica straordinaria del regno di Dio. Perché in un certo senso non è vero che l'albero, no? L'albero di senape è il più grande albero del mondo, no? Però è un modo di dire che segnalava la sproporzione tra l'inizio e la fine. E quello che Gesù vuole dire è proprio questo. C'è una sproporzione tra l'inizio e la fine. C'è una sproporzione tra l'inizio, quando il Vangelo è seminato nella nostra vita, che è una piccola cosa, e la fine, quando si raggiungeranno alcuni risultati straordinari, incontrollabili. Ora, perché Gesù usa questa parabola? Questa immagine. Gesù usa questa immagine perché in tutto l'Antico Testamento gli alberi, carissimi fratelli, sono simboli della forza e del potere degli uomini. Quando nell'Antico Testamento venivano utilizzati gli alberi come immagine, ci si riferiva all'albero come simbolo della grandezza, della forza di una nazione. Ad esempio, volevo leggervi alcuni versetti in Ezechiele, al capitolo 17, Ezechiele 17, versetto 22. Così dice Dio il Signore, ma io prenderò l'alta vetta del cedro, quindi un albero, e la porrò in terra. Dai più alti dei suoi giovani rami strapperò un tenero ramoscello e lo pianterò sopra un monte alto, elevato. Lo pianterò sull'alto monte di Israele. Esso, quest'albero, metterà dei rami, porterà frutto e diventerà un cedro magnifico. E poi, guardate, quasi come il Signore Gesù dice, e gli uccelli di ogni specie si rifugeranno dentro di lui e troveranno il rifugio all'ombra dei suoi rami. Tutti gli alberi della campagna sapranno che io, il Signore, ho abbassato l'albero che era su in alto e ho innalzato l'albero che era giù in basso. Ho fatto seccare l'albero verde e ho fatto germogliare l'albero secco. Io, il Signore, l'ho detto e lo farò. Quello che la parola di Dio dice, carissimi fratelli, è che l'albero era il simbolo della potenza, dello status delle nazioni, della forza di un popolo. E quello che il Signore dice è che lui pianterà un albero che non è come gli altri alberi, il suo albero sarà diverso, perché nel suo albero troveranno il rifugio gli uccelli. Cioè vuol dire ci sarà possibilità per tutti per trovare un riparo, una casa, accoglienza. Daniele, al capitolo 4 usa la stessa immagine, e Gesù conosce la Bibbia, meglio di me te. Lui usa l'Antico Testamento con cognizione, e lui dice al capitolo 4, in Daniele, versetto 20, è un sogno, è chiaro, non siamo siamo quasi nella letteratura fantastica, se così possiamo dire, ma c'è questa immagine che viene utilizzata sempre, no?
L'albero che il re ha visto e che era diventato alto e robusto al punto che la sua altezza giungeva fino al cielo era visibile dall'estremità della terra. L'albero del fogliame bello, del frutto abbondante, in grado di dare cibo a tutti, sotto il quale si riparavano le bestie dei campi, tra cui i rami abitavano gli uccelli del cielo, sei tu,
oh re.
L'albero in qualche modo era l'immagine della forza, del potere di una nazione che collegava il cielo con la terra. E Gesù dice, ci sarà un solo ponte, un solo albero, una sola nazione possibile. E quel popolo che rimarrà alla fine non sarà fatto un popolo fatto di che si caratterizza dall'etnia, dalla razza, dalla cultura, dallo stato sociale, dalla ricchezza, dalla povertà, dalle discriminazioni che ci facciamo tutti, no? Ma la cosa che caratterizzerà quell'albero sarà la crescita che è dovuta al regno, alla potenza del Vangelo, all'appartenere al Vangelo del Regno. Uccelli, ci saranno uccelli nei rami, popoli e gente di ogni specie, di ogni cultura, di ogni ricchezza, che cercheranno rifugio. Cari fratelli, possono succedere grandi cose dalle piccole cose. Possono succedere cose straordinarie da cose minuscole. Il granel di senape era minuscolo, però il suo albero è grandioso. E la Bibbia parla spesso, di come dai piccoli inizi possono succedere delle cose straordinarie nella vita di un popolo, nella vita degli individui. Non sottovalutare il dettaglio, non sottovalutare il micro, perché queste cose sono importanti. Le piccole cose possono essere straordinarie nella nostra vita. Lo sono nella Bibbia, lo sono state anche nella storia. Io volevo soltanto leggervi, fratelli, alcuni versi che ci dicono di come le piccole cose possono diventare grandi, come le piccole scelte della vita a volte possono risultare straordinariamente forti e grandiose. Isaia 11, un ramoscello uscirà da un tronco, e quel ramoscello che uscirà dal tronco rivoluzionerà la storia. Isaia 53 è un brano che è noto a tutti. Guardate come descrive il Vangelo Signore Gesù. Egli è cresciuto davanti a lui non come un albero, egli è cresciuto come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo, come una punta, capite? Ebbene quel micro, quel dettaglio però fa la differenza, ha rivoluzionato la storia. Carissimi fratelli, prendi parte nel regno di Dio, perché il regno di Dio è sproporzionato. Il regno di Dio è sproporzionato, tu inizierai con poco e vedrai delle grandi rivoluzioni nella tua vita e attorno a te. Fatti arruolare dal regno di Dio. Ascolta la parola del Signore e falla tua. Lascia che la parola del Signore cambi e trasformi e rinnovi e rigeneri la tua vita, la riordini, la ristrutturi. Non è una religione. Questo regno è piccolo come il granel di senape, ma sarà maestoso grande, sarà globale. Pensa al cristianesimo. È nato 2000 anni fa, in una terra sperduta, con 12 uomini considerati folli, senza cultura, con donne in mezzo a loro che avevano perso ogni reputazione. 12 uomini che hanno vissuto per pochi anni, hanno dato la loro vita apparentemente per nessun motivo, hanno sofferto le pene dell'inferno. Ebbene, pure questo pugno, questa manciata di uomini è stata usata dal Signore. E guarda oggi cos'è il cristianesimo. Ogni nazione, ogni lingua, ogni popolo, ogni cultura. Certo, ci sono molte differenze, ma non è questa la sproporzione straordinaria, la promessa, l'applicazione straordinaria di questa sproporzione? Pensa alla tua vita. Hai creduto nel Signore Gesù forse qualche anno fa, qualche mese fa? Sembrava una piccola cosa. Adesso quel seme comincia a fiorire.
e la tua vita comincia a cambiare. Ci sono nuove speranze, ambizioni nuove, dei desideri nuovi. È incontrollabile.
Fai parte del regno di Dio, del governo di Dio. Non puoi trattenere questa crescita straordinaria. E non c'è nulla di più coinvolgente, nulla di più straordinario. Perché non è una religione, è una relazione col creatore dell'universo, col Signore, sovrano.
Carissimi fratelli, i dettagli fanno la differenza.
Sempre. Anche nella storia.
Tu dici, beh, queste cose sono cose spirituali.
1956. 55-56. Una donna nera era su un autobus. La regola era che c'erano sugli autobus c'erano alcuni posti per i bianchi, i migliori, alcuni posti per i neri, i peggiori, e alcuni posti in mezzo su cui tutti potevano mettersi, ad una condizione, che appena c'era un bianco che lo reclamava, tu dovevi alzarti se eri nero, indipendentemente dalla tua condizione. C'era una donna nera, si chiamava Rosa Parks. No? Un piccolo dettaglio, lei si mette in questi posti, non erano i posti dei bianchi, non erano neanche i posti dei neri, erano i posti che si trovavano in mezzo. Arriva un giovane bianco arrogante e vuole farla alzare. Lei dice no, perché non era giusto. Era Battista. Bene, da quell'azione è nato il movimento dei diritti civili, che nessuno ha più controllato. E grazie a questi dettagli, e grazie a questi a queste azioni piccole, che spesso la storia cambia. 1980, arriva in Russia un uomo al governo, si chiama Mikhail Gorbachev. È un uomo che è nato sotto l'ombra del grande partito. Un uomo intelligente, però è organico al Partito Comunista. Quest'uomo però ha una visione un po' diversa, inizia a cambiare le cose e vuole soltanto che si applichino due termini nella sua vita pubblica. Sono la glasnost e la perestroika, la trasparenza e la correttezza. Bene, la storia è stata molto dolorosa, ma queste due semplici azioni hanno cambiato il corso della storia. 1980-70, c'è un giovane studente ad Harvard, si chiama Bill Gates. C'erano i computer finora che erano grandi come queste stanze. Lui ha un'intuizione, un dettaglio: perché non rendere il PC portatile per le persone? Perché non fare in modo che il computer sia utilizzabile da tutti? Piccolo dettaglio, innovazione, piccola cosa, microbo. Lui oggi è diventato l'uomo più influente e più ricco del mondo. Non ti incoraggio ad imitarlo. Voglio soltanto dirti che da piccole cose, da piccole scelte, possono scaturire cose straordinarie. Non sottovalutare il dettaglio, perché il regno di Dio è sproporzionato. Questa è la parola del Signore, carissimi fratelli. Se vuoi andare su, devi andare giù. Se vuoi ritrovare te stesso, devi perdere te stesso. Se vuoi scoprire la tua vita, il significato della tua vita, devi abbracciare la croce. Se vuoi avere la vita, devi morire a te stesso. Se vuoi diventare ricco, devi donare te stesso. Se vuoi diventare ricco, devi dare anche i tuoi beni agli altri. Se vuoi avere più tempo, devi dare il tuo tempo agli altri. Questo è il principio del regno. Vorrei che fosse anche il nostro principio, perché questa è la rivoluzione del regno di Dio. E nessuno la può controllare. Abbassiamo il nostro capo.